Radio Italia anni 60 vi racconta il libro del mese. La femmina scese dal suo sedile e scodinzolò al maschio che si avvicinava. In lui la furia di poco prima si era già placata. L'annusò con gentilezza, si lasciò annusare. L'odore che lei sentì era di bosco, di terra, di foglie e del sangue del cane che aveva appena ucciso. Le venne voglia di leccarlo e lo leccò. Poi lui la prese e così la sua infanzia era finita per sempre. Quello che avete appena ascoltato è un estratto del libro di gennaio di Radio Italia anni 60, è uscito per Einaudi, il titolo è Giù nella valle, con noi Paolo Cognetti.
Ciao Chiara.
Ben ritrovato. Un libro dove di scene forti ce ne sono molte, ma la realtà supera la fantasia, perché ce n'è una che riguarda, insomma, un ferimento, diciamo così, in un bar, non voglio spoilerare troppo, che tu hai visto con i tuoi occhi.
Sì, ma capitano queste cose scrivendo. Io ho scritto questa scena in cui i cacciatori si mettono per conto loro, senza, insomma, superando la forestale, a dare la caccia a questo cane randagio che sta uccidendo dei cani nel circondario. Non sapevo ancora tutta la faccenda dell'orso. Dopo pochi mesi spuntano fuori gli orsi morti. Questa cosa io l'avevo scritta prima, però. E succede sempre così, sì.
Entrando un po' nei tecnicismi, diciamo anche che questo romanzo ha una struttura mosaico. Modello Pulp Fiction, che è una struttura, insomma, che queste narrazioni non lineari ti piacciono, no?
Molto, molto, perché io sono partito dal racconto breve e fondamentalmente mi sento uno scrittore di racconti, però mentre all'inizio facevo queste raccolte, sì, abbastanza omogenee, perché magari una raccolta sulle ragazze, una raccolta sull'adolescenza, adesso da diversi anni, almeno da Sofia si veste sempre di nero, mi piace molto costruire delle strutture, sì, delle strutture un po' a mosaico, o degli strani marchingegni con questi capitoli, racconti. Pulp Fiction ce l'avevo in mente perché quei tre episodi del film non sono lineari, cioè non è che c'è il primo, il secondo e il terzo. Avvengono uno dentro l'altro, uno prima e dopo, si incrociano. Mi è sempre piaciuto moltissimo. Studiavo sceneggiatura quando è uscito Pulp Fiction ed era un film che proprio abbiamo analizzato in lungo e in largo. E quindi ho fatto il mio piccolo montaggio strano alla Tarantino.
D'altronde la vita è così, no? È tutta una questione di incastri.
Sì, soprattutto non succede niente in ordine, è un gran casino.
È un gran disordine. Infatti poi, insomma, l'unico vero romanzo, forse che forse è Le otto montagne, quello è proprio il romanzo.
Quello è proprio classico, volevo dire, vediamo se sono capace di scrivere un romanzo classico. Comincia, finisce, è diviso in tre atti, c'è la trama, c'è i personaggi, c'è i colpi di scena. Ho scritto e sono a posto così.
Tra l'altro ti racconto una cosa personale. L'altro giorno stavo tornando da Stoccolma e sull'aereo c'era una ragazza che leggeva proprio Le otto montagne.
Wow, che bello, grazie. In italiano o in svedese?
In italiano.
È stato tradotto in 40 lingue quel libro, pensa a te, è una cosa meravigliosa.
Pensa a te, era una sfida vinta, insomma, i numeri lo dimostrano. E a proposito di numeri, la regia mi sta facendo segno che stiamo sforando il tempo a nostra disposizione, quindi lasciamo parlare per un attimo la musica, poi noi torniamo sempre sulle frequenze di Radio Italia anni 60, sempre in compagnia di Paolo Cognetti e del suo nuovo romanzo Giù nella valle, tra pochissimo.
La sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV, anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più, anche tu ti telefono no, ti telefono no. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu, ti telefoni. chissà chi vincerà.
Come promesso, siamo di nuovo in onda con Paolo Cognetti e con Giù nella Valle, uno dei libri più letti di questo periodo in Italia.
Eccomi.
Dai numeri passiamo agli alberi, perché una cosa che a me ha incantato tantissimo è questo equiparare i personaggi principali, soprattutto, quindi Alfredo, Luigi, Betta, agli alberi, un po' alla Mario Rigoni Stern.
Proprio così, il primo libro di alberi che ho letto è sicuramente L'Arboreto Salvatico, in cui Mario scriveva di ogni capitolo era un albero, e di ogni albero lui dava una descrizione botanica, ma anche ne parlava come di un carattere, di una figura mitica, della presenza di quell'albero nelle leggende o nei miti locali. Mi era piaciuto moltissimo, sono anche andato a vederlo L'Arboreto di Mario Rigoni Stern ad Asiago. Poi da lì sono partito con Mancuso, Stefano Mancuso, eccezionale narratore di alberi, ho letto tanti suoi libri. E a un certo punto l'anno scorso, mentre scrivevo, perché poi succedono mentre scrivi appunto queste coincidenze che sono illuminanti, passo davanti a una piccola libreria dell'usato accanto a casa mia e il libraio aveva messo in vetrina un vecchio Adelphi, La Dea Bianca di Robert Graves. Ho detto, ma cos'è sta cosa? Non l'ho mai vista. Entro e trovo questo libro in cui questo studioso di mitologia antica dedica uno studio a un antico poema gaelico del VI secolo d.C. che si intitola Cad Goddau, cioè La battaglia degli alberi. È un poema bellissimo e molto oscuro. Sembra un'Iliade in cui c'è una guerra antica di cui non si capiscono i motivi, e in cui i guerrieri non sono Achille e Ettore, ma gli alberi. E in questo librone Robert Graves lo sviscera, lo analizza per bene questo poema. E quindi mi è piaciuto moltissimo. Ho scoperto il calendario arboreo, che era un calendario celtico di 13 mesi, perché sono mesi lunari, e quindi 13 alberi da solstizio d'inverno. Il primo albero dell'anno è la betulla, che è l'albero della rinascita e della fertilità. E questa cosa anche mi piaceva moltissimo, perché Enrico Nisterne aveva in casa quadri di betulle, li ho visti, e la betulla era uno dei suoi alberi preferiti perché gli ricordava la Russia, a cui lui era rimasto molto affezionato pur avendoci fatto la guerra. E la betulla nella cultura russa è la fanciulla, si chiama berioza in russo, quindi c'è questa B che torna, betulla in italiano, bet in antico gaelico, e ci sono addirittura poesie d'amore dei poeti russi che si rivolgono alla betulla. E quindi la mia Elisabetta, che è l'unico personaggio femminile di questo libro, che è la gentilezza di questo libro, è la betulla.
Che bello. Invece suo marito, insomma il suo compagno, che è Luigi, è un larice, il fratello di Luigi un abete. Magari vogliamo spiegare le caratteristiche di questi due alberi e quindi anche di questi due fratelli.
Beh, quelli sono gli alberi di casa mia, sono proprio quelli che conosco meglio, che brucio nella stufa, anche se non è che la conifera sia proprio indicatissimo, ma sono gli alberi dei 2000 metri, gli ultimi che rimangono lassù. Noi per esempio di cirmoli ne abbiamo pochissimi, quindi è quasi tutto abete larice il bosco intorno a casa mia. È arrivata anche la betulla 2000 metri nel frattempo con il cambiamento climatico. Dovrebbero essere alberi molto simili perché vivono nello stesso posto, affrontano tutti e due lo stesso problema, cioè un inverno lunghissimo. Eppure sono completamente diversi, perché il larice, come sapete, perde gli aghi a novembre e fa un letargo lunghissimo, perché da me non mette le gemme fino a metà maggio, perché non ama il freddo e lui ama il sole, l'aria, cresce tanto in altezza, in verticale, i rami bassi si seccano, è un legno duro ma fragile, i bambini in montagna si insegnano di non arrampicarsi sui larici, perché i rami si spezzano. Invece l'abete ci si può arrampicare perché i rami non si spezzano, ma neanche se ce la metti tutta. È un legno elastico, un legno morbido, perché l'abete ama l'umidità, l'ombra, assorbe tanta acqua, non perde gli aghi in inverno, è sempre verde, e quindi ha un rapporto migliore sicuramente con il freddo, lo sopporta meglio. E questi sono i due fratelli del mio romanzo.
Romanzo che si intitola, lo ricordiamo, Giù nella valle, è uscito per Einaudi. Che dire, grazie davvero a Paolo Cognetti per essere stato con noi, ma noi ci risentiamo sabato, stesso posto, stessa ora.
Ciao, ciao.